Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La crisi umanitaria nella striscia di Gaza, iniziano ad arrivare gli aiuti alla popolazione stremata e anche gli Stati Uniti ne promettono. Una sottomissione per lui e una vittoria per Trump, sono per lo più negative le reazioni europee all'intesa commerciale annunciata l'altro ieri. Il terreno è appesantito dalle forti piogge e rischia di franare di nuovo, così nei grigioni è pronto il piano di chiusura di strade e ferrovia attorno a Brienz. Il voto elettronico in Svizzera in soli 4 cantoni è una realtà, ma un sondaggio indica che i favorevoli sono una chiara maggioranza.
We'll be helping with the food. We can save a lot of people. I mean, that's real starvation stuff. I see it. You can't fake that.
Il presidente statunitense Donald Trump, sua la voce l'avrete senz'altro riconosciuta, mentre annunciava l'invio di aiuti alimentari a Gaza dopo aver riconosciuto i segni inequivocabili di una vera fame, crisi insomma alimentare acuta. E anche intanto le agenzie dell'ONU hanno ripreso a distribuire aiuti nella striscia. Durante la pausa parziale dei combattimenti è decisa da Israele l'altro ieri. Sta dunque veramente migliorando la situazione sul terreno? E domanda che giro in diretta al nostro collaboratore Michele Giorgio.
Sì, buongiorno. Ieri sono entrati, secondo il coordinatore israeliano per gli affari umanitari, il COGAT, 120 autocarri carichi di aiuti umanitari per Gaza ed altri 180 sarebbero in attesa di farlo, comunque di poter scaricare tutto ciò che hanno a bordo. Queste sono almeno le cifre che dà Israele. Le Nazioni Unite ed altre organizzazioni sottolineano ancora che in realtà, sebbene tante restrizioni siano state revocate, comunque rimane ancora difficile riuscire a sdoganare, se così si può dire, tutto il carico e cercare poi di distribuire con velocità questi aiuti. Se tutto questo stia effettivamente aiutando la popolazione di Gaza è difficile dirlo, ma le opinioni degli esperti sono contrarie, nel senso che serve molto di più e per tante settimane, se non addirittura mesi, per poter riuscire ad invertire la tendenza nella striscia di Gaza, dove c'è fame, lo dicono oramai vari esperti, le organizzazioni internazionali, lo dicono anche le immagini che vediamo ogni giorno arrivare dalla striscia di Gaza. Soprattutto si sottolinea che le persone che soffrono di malnutrizione avranno bisogno di cure continue per settimane per potersi riprendere.
Sì, appunto, dicevi c'è fame, ma sul livello di fame, su quanto sia davvero acuta la crisi alimentare, cosa sappiamo, che indicazioni abbiamo, Michele?
Ma le notizie che arrivano da Gaza dicono che ci sono soprattutto alcune zone di Gaza, in particolare il nord, più che la zona di Deir el-Balah nel centro, e quella a sud, la zona di Mawasi, dove tra l'altro è una delle tre dove Israele ha detto che avrebbe cessato gli attacchi per alcune ore al giorno. Sappiamo soprattutto che lì nel nord, dove c'è una presenza militare israeliana molto sostenuta, è sempre difficile distribuire gli aiuti alla popolazione, per il semplice motivo anche che questi aiuti, quando entrano, spesso sono anche oggetto di attacchi da parte della folla affamata. Tra l'altro bisogna anche considerare che gli aiuti che arrivano dal cielo, cioè che vengono scaricati dagli aerei, sono sempre delle quantità limitate, nell'ordine di 2-3 camion come quantitativo, e non riescono assolutamente a dare un aiuto concreto. Tra l'altro le organizzazioni internazionali, le Nazioni Unite continuano a sottolineare che questo tipo di aiuti, questa modalità è molto pericolosa, tant'è vero che 2 giorni fa almeno 11 persone sono state ferite quando uno di questi enormi pacchi ha colpito una tenda nella zona di Mawasi.
Michele Giorgio in diretta con gli aggiornamenti sulla crisi umanitaria in corso a Gaza. E proprio in relazione a questa crisi, per la prima volta l'Unione Europea ha evocato la possibilità di sanzionare Israele per il mancato rispetto dei diritti umani. La Commissione Europea ha proposto l'esclusione parziale di Israele dai programmi di ricerca Horizon. Si tratterebbe di sospendere i fondi per le start-up israeliane che sviluppano prodotti ad uso anche militare. A Londra invece è convocato fissata per questo pomeriggio una riunione d'urgenza del governo riguardo alla posizione britannica su Gaza. Sono cresciute le pressioni da parte di buona parte del partito laburista per un riconoscimento dello Stato palestinese. E ora torniamo sull'annuncio dell'intesa commerciale tra Stati Uniti ed Unione Europea, intesa che per molti rappresenta una vittoria per Trump e una sconfitta per l'Unione. Così in Europa sono in molti a criticare le scelte di Bruxelles, primi fra tutti i francesi fortemente contrari all'accordo nei termini in cui è stato raggiunto. Sentiamo da Parigi Annalisa Cappellini.
È un giorno buio quello in cui un'alleanza di popoli liberi, riuniti per affermare i propri valori e difendere i propri interessi, finisce per sottomettersi. Sono queste le parole durissime con cui il primo ministro francese François Bayrou ha stroncato il nuovo accordo commerciale tra Washington e Bruxelles. Le critiche però sono arrivate unanimi da tutta la classe politica francese, che nelle trattative con gli Stati Uniti aveva sempre difeso la necessità di una strategia ferma e risoluta per tenere testa a Donald Trump. Le critiche francesi però hanno fatto storcere la bocca a molti. L'accordo lo ha fatto tutta l'Europa, quindi anche la Francia, ha rimproverato il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. Per il governo di Roma i dazi al 15% previsti dall'accordo sono sostenibili per le imprese. Ma se le proteste di Parigi sono state senza dubbio le più rumorose, in realtà François Bayrou non è l'unico in Europa a pensare che l'accordo firmato da Bruxelles sia sostanzialmente una sconfitta per l'Unione. I dazi al 15% causeranno gravi danni all'economia tedesca, ha dichiarato il cancelliere Friedrich Merz. Non sono soddisfatto del risultato, ma chiaramente non era possibile ottenere nulla di più. È leggermente più conciliante il governo di Madrid. Apprezzo l'approccio costruttivo della von der Leyen, ha affermato il premier spagnolo Pedro Sanchez, che dice di sostenere l'accordo con Washington pur senza entusiasmo. Insomma, un'Unione Europea ancora una volta disunita, che forse proprio a causa dei suoi dissidi interni ha perso il braccio di ferro commerciale con Donald Trump.
Dopo 5 giorni di scontri armati al confine tra i due paesi, Thailandia e Cambogia si sono accordate ieri per un cessate il fuoco immediato. L'intesa è arrivata dopo un incontro tra i leader dei due paesi in Malaysia ed è entrata in vigore alla mezzanotte locale. Restano però dei dubbi sulla sua tenuta e già questa mattina ci sono accuse di violazione della tregua. Ma ci dice di più Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
Ancora non sarà un accordo di pace, ma una tregua fa già tirare un sospiro di sollievo dopo 5 giorni di violenti scontri armati, sempre che regga. I leader di Thailandia e Cambogia si sono incontrati ieri a Kuala Lumpur, in Malaysia. Dopo oltre 2 ore di colloqui, ecco l'intesa. Cessate il fuoco incondizionato a partire dalla mezzanotte, negoziati immediati tra i comandanti militari e una riunione del Comitato Congiunto di Confine il 4 agosto. Sembra la parola fine, quantomeno temporanea, a un conflitto di frontiera che ha causato almeno 34 morti e 270.000 sfollati in un'ampia area di territori contesi. La tenuta dell'accordo è però tutta da vedere. Già questa mattina la Thailandia ha accusato la Cambogia di aver violato il cessate il fuoco, con la prosecuzione dei combattimenti in una zona di giungla non lontana dal conteso tempio di Prea Vihir, patrimonio UNESCO. Schermaglie che non hanno fatto saltare il dialogo. Poche decine di minuti fa sarebbe iniziato in ritardo l'incontro programmato tra i rappresentanti dei due eserciti. Sull'accordo si è preso il merito anche Donald Trump, che aveva minacciato di interrompere qualsiasi negoziato commerciale con Thailandia e Cambogia. Il vero mediatore è però il premier malese Anwar Ibrahim, che ha annunciato il coordinamento di una squadra di osservatori dell'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, per garantire l'attuazione dell'accordo. Tra gli osservatori ci sono però diversi scettici, visto che l'ASEAN non dispone di una forza di peacekeeping permanente né di strumenti di verifica formali. Anche il precedente conflitto del 2011 si era concluso con un cessate il fuoco, ma le tensioni sono continuate per anni fino a riesplodere. Con la crescita dei rispettivi nazionalismi, una soluzione politica duratura e stabile sembra un orizzonte ancora lontano.
Massima allerta maltempo a Pechino, dove si contano già oltre 30 morti, soprattutto nelle zone collinari a nord della capitale cinese, per le piogge torrenziali. Circa 80.000 gli sfollati, oltre 130 villaggi periferici sono senza elettricità. Il presidente Xi Jinping esorta le autorità a pianificare gli scenari peggiori. Le abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni stanno creando problemi a nord delle Alpi. In diverse regioni della Svizzera tedesca si sono verificate frane, colate detritiche e cadute di massi. Anche i livelli dei fiumi preoccupano, tanto che a Berna sono state adottate misure di protezione lungo l'Ar. A Brienz, nel Canton Grigioni, ci si prepara invece a un peggioramento della situazione. Il servizio di Maria Iannuzzi.
A Brienz ci si prepara alla fase blu, alla chiusura della linea ferroviaria dell'Albula e delle strade cantonali da Tiefenkastel a Surave e a Lenzeraide. Le frane cadute domenica hanno appesantito il cumulo di detriti, provocandone un'accelerazione. Si presume che si siano staccati fino a 10.000 metri cubi di materiale e la velocità con cui si muove l'aria sovrastante il villaggio, evacuato 8 mesi fa, è raddoppiata. Si sposta di 46 centimetri al giorno. Da qui la decisione di prepararsi a un peggioramento della situazione, come spiega il portavoce delle autorità comunali, Christian Gartmann. Abbiamo iniziato a svolgere i lavori preparatori per un'eventuale fase blu, cioè per la chiusura delle strade e della linea ferroviaria. Tuttavia si tratta solo di preparativi per assicurarci di essere pronti nel caso in cui fosse necessaria una fase blu. L'ufficio tecnico cantonale e la Ferrovia Retica hanno messo in funzione dei semafori sulle strade cantonali e sulla linea ferroviaria che si trovano sotto il villaggio di Brienz. In caso di frane, di colate detritiche di grandi dimensioni, le vie di comunicazione possono essere così immediatamente bloccate. Il comune di Albula-Avra si sta preparando anche alla chiusura del sentiero escursionistico sulla riva sinistra dell'Albula, tra Tiefenkastel e Surava, e alla sospensione della pesca e della canoa.
Piace sempre di più in Svizzera l'idea del voto elettronico, per ora utilizzato in soli 4 cantoni. Vari i vantaggi attribuiti a questa opzione, anche se permangono timori di manipolazioni e violazione del segreto del voto. Da Berna, Alessio Veronelli.
Sono più di 3 cittadini su 4, il 78% per l'esattezza, i favorevoli all'introduzione del voto elettronico in Svizzera. A dirlo un sondaggio condotto dalla Posta, che gestisce l'attuale sistema, in collaborazione con l'Istituto di Ricerca di Mercato, YouGov. Miglior accesso per gli svizzeri all'estero, principale voce a favore del voto elettronico, poi una procedura più semplice e una potenziale maggiore partecipazione popolare. Voto elettronico sì, ma non solo. Le opzioni già esistenti, voto alle urne per corrispondenza, devono infatti essere sempre disponibili. Dunque, un sistema misto. Non tutti i timori sono però svaniti. Il 43% degli interrogati teme che la segretezza dello scrutinio possa essere messa a repentaglio e che possibili manipolazioni non possano essere escluse. Il sistema attualmente impiegato in 4 cantoni gode però di una buona fiducia. La Posta lo sottopone infatti da anni regolarmente a dei test di hackeraggio. 4 cantoni dunque per ora: Basilea Città, San Gallo e Turgovia dal giugno 2023 per le votazioni federali, Grigioni dallo scorso anno, mentre Ginevra e Lucerna prevedono di avviare un progetto pilota l'anno prossimo. Nel canton Berna si sta invece valutando la possibilità di aggiungersi alla lista, con Consiglio federale e Cancelleria federale che si sono finora detti soddisfatti di quanto visto, tanto da prolungare l'autorizzazione nei 4 cantoni dove il voto elettronico è già realizzato.
In Ticino il Ministero Pubblico non conferma, ma l'uomo arrestato lo scorso 22 luglio, sospettato di atti sessuali con fanciulli, è un agente di una polizia comunale del Locarnese. Quanto anticipato ieri dal sito del quotidiano La Regione, ci è stato confermato da più fonti. Sentiamo Nicola Lyond.
Atti sessuali con fanciulli, questa l'ipotesi di reato. Di quali atti però non è dato sapere. Il capodicastero del comune interessato, di cui non facciamo il nome a protezione delle potenziali vittime, ci ha confermato la ricezione della notifica dell'apertura di un procedimento penale da parte del Ministero Pubblico nei confronti di un dipendente comunale. Ed è un poliziotto, come ci indirizzano altre fonti. L'uomo, appena sopra la quarantina, è uno svizzero domiciliato nel Locarnese. Farnese e di lui gli amministratori comunali non erano a conoscenza finora di precedenti o segnalazioni di alcun tipo. Ora il municipio valuterà l'adozione di sanzioni amministrative nei confronti dell'agente di polizia, il cui arresto è stato confermato dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Intanto i potenziali reati potrebbero assumere contorni più ampi. Il suo nome sarebbe emerso una prima volta su segnalazione e denuncia del personale sanitario, e questo in relazione ad un possibile caso di maltrattamenti in ambito familiare e dunque di violenza domestica su minorenni. La polizia è così intervenuta e solo in un secondo momento, controllando il cellulare dell'uomo, si è configurata l'ipotesi di atti sessuali su fanciulli, in questo caso attuati al di fuori della cerchia familiare.
Ed è tutto per il Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto, buona giornata.